ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere. Dopo aver ballato musica di merda, credendo di farti ridere. Dopo essermi illuso che alla fine mi avresti amato. Dopo aver progettato viaggi. Dopo averti letto i miei racconti inediti. Dopo averne accettato le tue critiche arbitrarie. Dopo averti fatto spazio nel mio letto. Dopo averti fatto spazio nelle mie vene. Dopo averti risparmiato quando ero già pronto ad ucciderti. Dopo aver preso a morsi i mobili della mia stanza. Per non ucciderti. Dopo aver visto morire inosservate le mie battute migliori. Dopo averti amato. Dopo aver scalato i 49 scalini della saggezza, alla ricerca di un indizio. Dopo aver rubato le battute migliori, nascosto dietro le quinte di un palcoscenico. Dopo aver indossato ogni tipo di maschera. Dopo essermi strappato la pelle. Dopo averti fatto ubriacare. Dopo aver immolato i miei giorni per te. Essere entrato fino alle ginocchia nell'acqua gelida per vederti ridere. Dopo aver ballato musica di merda credendo di farti ridere. Dopo essere entrato.
Best equipped, best prepared, troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Allora, di nuovo in onda dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Come dicevamo, proviamo a fare oggi una panoramica su questa situazione veramente complicata che si sta andando a delineare su tutto il territorio regionale per quanto riguarda la presenza di discariche e di tutti gli impianti adesso collaterali. E adesso, insomma, ci siamo collegati con un componente del Comitato Popolare Roma Nord-Est di Fontenuova per farci raccontare quello che sta succedendo ed è successo nella zona di Malagrotta e nella zona di Guidonia in relazione alla discarica dell'Inviolata in queste settimane. E pronto, ci senti?
Sì, sento benissimo. Un saluto a tutti. Ciao.
Allora, ciao.
Allora.
E allora niente, noi ti abbiamo annunciato, abbiamo detto che insomma la situazione un po' su tutta la regione per motivi analoghi è in grossa difficoltà, proprio per tutto quello che è accaduto.
Sappiamo bene tutta la storia, tutti gli accadimenti eccetera, quindi noi adesso, io se vuoi ti faccio un breve excursus delle ultime vicende, diciamo, che partono più o meno dall'estate 2013 con l'ampliamento del sesto invaso, perché in emergenza è stato richiesto dai gestori di poter conferire in discarica un ulteriore 10% rispetto a un invaso che era ormai saturo, perché aveva raggiunto la cubatura. Quindi è stata dalla Regione Lazio, per firma del di Smeriglio, che è appunto il vicepresidente della Regione Lazio, è stata approvata questa determina che consente fino al 13 di febbraio di poter abbancare questi rifiuti, diciamo questo 10% in più. scaduta la determina, probabilmente, siccome siamo sempre in emergenza ormai da una vita, insomma, da prima di Marrazzo la discarica, cioè le discariche del Lazio sono tutte in emergenza, no? E allora a questo punto presumibilmente fino alla fine di febbraio sarà possibile ai comuni che sversano appunto all'inviolata conferire ancora il tal quale, perché per una buona percentuale i 49 comuni che conferiscono all'inviolata non fanno raccolta differenziata, solo pochissimi la fanno. Quindi per questo è partito già diciamo un percorso che ha già autorizzato quello che si chiama TMB, cioè trattamento meccanico biologico, dove sarà poi conferito quello che si chiama il tal quale e ci saranno poi dei prodotti di chiamiamoli di scarto, che sono i famosi CDR, che poi diventano i CSS, che il ministro Clini, prima di andar via, ha emanato una legge dello Stato che possono essere ovviamente bruciati nei cementifici. Quindi il panorama, insomma, è abbastanza complesso.
E noi ricordiamo a tutti gli ascoltatori che proprio lì nella zona dell'Inviolata e di Guidonia c'è la presenza di un grosso cementificio che funziona da parecchio tempo e che dovrebbe accogliere questo nuovo tipo di combustibile prodotto dai rifiuti e dall'impianto TMB adiacente alla discarica.
Esatto, quindi di conseguenza lo scenario è che praticamente in questo momento presso l'area via della Regione Lazio è in corso la procedura autorizzativa per questo chiamiamolo nuova discarica, anche se è impropriamente, insomma, perché comunque sarà un invaso al servizio di questo TMB, perché per legge il TMB non può entrare in opera se ha un invaso d'appoggio, insomma, diciamo, dove conferire i materiali di scarto. Appunto il percorso autorizzativo adesso è in area via, cioè valutazione di impatto ambientale. Noi torniamo lì perché abbiamo chiesto come comitati e associazioni del territorio di essere presenti nelle conferenze di servizi, sia al comune di Guidonia Montecelio, dove è in corso la conferenza di servizi per la valutazione dei risultati che l'ARPA Lazio ha fatto rispetto a un piano di caratterizzazione della discarica, ovvero piccolo passo indietro. Piano di caratterizzazione vuol dire conferire determinati piezometri tutto intorno all'area della discarica per poter fare delle valutazioni, sia analizzando quello che può essere il prodotto di falda idrica direttamente dal piezometro oppure dopo filtraggio. L'ARPA Lazio ha fatto tutto questo percorso, ha già dato dei risultati che sono stati abbastanza importanti perché ravvisano dei superamenti. C'è stata già una conferenza di servizi al Comune di Guidonia in data 28 gennaio, dove in realtà l'ARPA Lazio doveva essere presente e dire, insomma, quali erano appunto tutti gli iter da mettere in campo per poter o bonificare la discarica o chiuderla o quant'altro. Chiaramente è soltanto quest'ente che può dire che percorso si deve fare. Però per tutta una serie di problematiche, sembra, di convocazioni non ricevute oppure ricevute, insomma non si sa, sta di fatto che l'ARPA Lazio non c'è stata. Quindi adesso è tutto rimandato al 18 di febbraio, mentre noi il 7 siamo in area via, dove appunto si era posticipata la riunione proprio in attesa di questi resoconto dell'ARPA Lazio, perché è molto importante capire se in una discarica è colpa della discarica se c'è il percolato che è filtrato nella falda e quindi ha inquinato la falda. Adesso dico così impropriamente, senza avere i dati alla mano ovviamente, no? Però lì ci sono superamenti sia di metalli pesanti, sembra, che di sostanze organiche. E tra l'altro abbiamo evidenziato proprio che alla fine di dicembre c'è stato uno studio da parte del Politecnico di Torino che ha ricondotto, praticamente facendo l'analisi come perito tecnico incaricato proprio ufficialmente per la discarica di Malagrotta, ha rilevato che la presenza di certe sostanze come ferro e manganese, che appunto sono quelle di cui si hanno i superamenti, sono riconducibili a una sorta di marker che direbbe inequivocabilmente che quella situazione è riconducibile a un'infiltrazione nelle falde acquifere, quindi a una contaminazione. Siccome fatalità poi gli stessi superamenti ce l'abbiamo anche nell'inviolata, insomma noi cittadini siamo abbastanza allarmati che la situazione possa ricadere nelle stesse criticità, e quindi insomma è una situazione abbastanza da verificare prima di conferire lì altre discariche, altri invasi, cioè continuare con questa politica che non vede più la raccolta differenziata ma che dà vita a una discarica che ormai dovrebbe subire quel processo che si chiama capping, perché sono passati ormai tantissimi anni e insomma alla fine dei 30 anni in genere la discarica viene dismessa.
Senti.
Scusami, ho fatto tutta questa cosa così, che spero che sia chiara, perché è molto complessa e molto articolata, quindi se hai da chiedermi qualcosa magari interrompimi.
Tutto abbastanza chiaro. Poi fortunatamente da questi microfoni del passate iniziative contro ampliamento della discarica e TMB già se n'era parlato, quindi un po' gli ascoltatori sono avvezzi a questo tipo di discorso. Io ti volevo chiedere, le attività dei comitati quindi in queste settimane si stanno concentrando nel monitoraggio di queste conferenze dei servizi, che sono i passaggi insomma autorizzativi più importanti, però noi abbiamo notato come su anche tutti gli altri siti di discarica del Lazio sia gli uffici VIA che gli uffici dell'ARPA, insomma a causa dell'inchiesta in corso, hanno scarsissimo personale a disposizione per assolvere ed espletare tutte le pratiche, e abbiamo notato come ci sia una sorta di incartamento da parte della burocrazia regionale proprio su tutti i progetti di ampliamento o di strutture collaterali, che sta insomma portando veramente a un'emergenza a livello regionale, perché insomma tutti i siti da ampliare o prorogare non possono entrare a mettere in pratica la propria iter autorizzativo, perché insomma gli uffici non hanno il personale competente per portare a termine questa operazione. Invece lì all'Inviolata comunque sia l'iter era partito leggermente prima dell'inchiesta e quindi insomma si va un po' più tranquilli, però alla luce
comunque calcola questo, che noi abbiamo anche una cosa molto importante che è praticamente sia un ricorso che hanno fatto le associazioni nel 2007 contro il TMB al TAR. Questo perché praticamente c'è tutto un iter che sembrerebbe viziato, quindi il TAR si deve esprimere, e questo ricorso fatto nel 2007 adesso è stato, come si dice, è stata chiesta la discussione agganciandolo a un ricorso che abbiamo fatto appunto per questo ampliamento del 10%, quindi nel 2013, però dove abbiamo anche segnalato 5 punti importanti cardine di discussione proprio nel merito. Quindi tutto questo verrà dibattuto a brevissimo. La cosa molto strana è che in genere un ricorso al TAR, come sai, dura degli anni prima che venga prelevato e discusso, mentre noi l'abbiamo praticamente instaurato a settembre, mi sembra, del 2013, e soltanto dopo 6 udienze di quel collegio fortunatamente viene messo in discussione. Quindi evidentemente quello che abbiamo segnalato al collegio del TAR è stato preso in considerazione. Quindi il 13 di marzo noi abbiamo la discussione proprio nel merito delle problematiche dell'Inviolata. Te ne dico una per tutte, è abbastanza importante. È stata fatta tra l'altro una lettera del MIBAC al comune di Guidonia chiedendogli di sospendere i lavori che sono in corso per questo TMB, in quanto sarebbe privo dell'autorizzazione paesaggistica che è obbligatoria. Quindi chiaramente questo è un atto che ha fatto il MIBAC, e invece il comune di Guidonia è andato avanti nel suo percorso e conta di finire il TMB entro la fine di febbraio. Okay. Salvo poi insomma attendere l'invaso che dovrebbe essere a servizio, insomma.
Okay.
Ecco, questo è un po' tutto l'excursus.
Quindi insomma le attività insomma da parte dei comitati sul territorio ci sono, e se ci puoi ricordare il prossimo appuntamento, la prossima scadenza più a breve termine.
Allora, la prossima scadenza è il 7 di febbraio all'area VIA, per questo chiamiamolo settimo invaso, non lo so, oppure seconda discarica a servizio del TMB, quindi valutazione di impatto ambientale.
E poi dove si terrà questa iniziativa?
A Via del Tintoretto, proprio presso l'area VIA della Regione Lazio.
Ok, quindi una presenza dei comitati durante la conferenza.
Abbiamo chiesto di partecipare, abbiamo anche prodotto delle memorie che sono state messe agli atti, come le abbiamo prodotte anche al comune di Guidonia. e il prossimo appuntamento invece al comune di Guidonia sarà il 18 di febbraio.
Ok.
Successivo a questo 7, che speriamo appunto venga poi posticipato per acquisire i dati dell'ARPA Lazio, perché sennò sarebbe anche lì una procedura insomma un pochino anomala non tener conto di dati così importanti, no?
Eh sì, poi considerando che proprio dal terremoto causato dall'inchiesta dello scorso 9 gennaio proprio su tutti gli altri siti di discarica della regione sono spuntati fuori come per magia analisi e valutazioni veramente preoccupanti, da Malagrotta ad Albano passando per Borgo Montello, e quindi non si capisce perché ancora questo riservo rispetto invece al sito dell'Inviolata, che insomma purtroppo non abbiamo dubbi anche lì qualcosa che non va c'è sicuramente, e quindi ora che l'ARPA tiri fuori la documentazione per far insomma prendere atto almeno alle istituzioni di quello che sta succedendo, perché mi pare che i cittadini e le popolazioni hanno capito che lì qualcosa che non va c'è da parecchio tempo.
Sì, ma l'abbiamo anche segnalato, se per questo, quindi insomma sai, comunque tutta la questione di Malagrotta ha avuto un iter talmente di anni prima che venisse alla luce, perché chiaramente le indagini sono complesse, e adesso per effetto domino insomma la situazione di verifica ci auguriamo che ricada un po' dappertutto, perché insomma è un pochino complessa come cosa. E niente, ecco, questo era un po' l'excursus dell'Inviolata, e poi quello che sta succedendo nei prossimi appunto 2 mesi non è successo in 30 anni, quindi adesso ci auspichiamo che si faccia chiarezza, insomma che le istituzioni prendano dei seri provvedimenti per la salute pubblica, che deve essere prioritaria rispetto a ogni aspetto collaterale, diciamo.
Allora, ti ringraziamo per questo contributo e le informazioni che ci hai dato, e insomma rinnoviamo l'appuntamento del 7 febbraio a questa conferenza, e speriamo insomma che anche lì la situazione migliori e che la volontà delle popolazioni venga insomma ascoltata.
Certo, grazie mille a tutti voi.
Grazie e arrivederci.
Ciao, buona serata.
Ciao. E allora, dopo questa corrispondenza che ha fatto un po' il quadro della situazione a Guidonia, cercheremo insomma molto brevemente di parlare di quello che sta succedendo un po' in tutta la regione, perché è una situazione abbastanza complicata. Proprio per effetto per l'effetto dell'inchiesta che è in corso in questi giorni, l'area via della Regione Lazio, gli uffici dell'ARPA, il personale addetto a tutte le procedure amministrative, gli iter per tutti i progetti di discarica e TMV scarseggiano, e questo sta producendo un cortocircuito all'interno del sistema di gestione dei rifiuti a livello regionale. E la situazione si sta complicando parecchio. Primo esempio, questa settimana è arrivata la notizia che il 31 gennaio o giù di lì dovrebbe chiudere la discarica di Bracciano a Cupinoro. Dovrebbe chiudere perché le autorizzazioni per lo sversamento dell'immondizia finiscono in quella data. E purtroppo non c'è modo di attuare e far aprire l'iter amministrativo per eventuali ampliamenti, proroghe rispetto a questa discarica, così che i comuni del bacino stanno cercando un po' di metterci una pezza per non ritrovarsi con le strade invase dall'immondizia, e il comune di Ladispoli ha tutta l'intenzione di portare i propri rifiuti ad Aprilia, nella discarica della Rida Ambiente che si trova ad Aprilia. Questa discarica a sua volta fornisce un bacino di una decina di comuni, Nettuno, Anzio, Lanuvio e insomma i comuni del circondario di Aprilia. Purtroppo anche questa discarica non gode di ottima salute, il proprio invaso si sta esaurendo, e vista la necessità di altri comuni di conferire rifiuti ha anche lei il serio problema di un allargamento o di una proroga, però ha anche lei il problema di non poter espletare questa funzione amministrativa proprio perché non c'è personale disponibile.
E quindi al danno, insomma, si aggiunge la beffa, perché la discarica di Aprilia dovrebbe accogliere rifiuti che provengono a un paio di centinaia di chilometri di distanza, parliamo di Ladispoli, insomma, che non è proprio, cioè, dall'altra parte del litorale, però insomma questa è la situazione. Altra notizia che fa il paio con quanto è accaduto è quello che riguarda, per dire, la discarica di Albano Laziale, il settimo invaso della discarica, che ha dei problemi, dire, drammatici a dire poco, è in via di esaurimento e bisogna preparare anche qui l'iter per aprire l'ottavo invaso. Ma anche di questo ottavo invaso i problemi sono analoghi a quelli sopracitati, proprio per la mancanza di personale amministrativo. In più, in tutta questa situazione, la scorsa settimana c'è stato un altro arresto che ha visto protagonista Giovanni De Piero, proprietario dei terreni della discarica di Borgo Montello, si dice prestanome di Maglio Cerroni, e ha visto un sequestro per ben 270 milioni d'euro di patrimonio. La discarica di Borgo Montello ha una storia veramente triste, brutta e anche dai tratti abbastanza sconcertanti, perché proprio lì nel 96 il pentito di Camorra Schiavone nominò per primo questo posto come luogo di stoccaggio di rifiuti molto pericolosi, e questo stoccaggio è stato anche riscontrato da alcune rilevazioni satellitari, che dimostrano che c'è una massa metallica all'interno della discarica di Borgo Montello che potrebbe giustificare la presenza di fusti contenenti rifiuti molto pericolosi, e per molto pericolosi, insomma, si parla di roba forse addirittura radioattiva schiaffata lì dentro. Quindi insomma questa discarica è agli onori della cronaca già dal 96, dentro una bella inchiesta per associazione camorristica, e questa settimana il proprietario dei terreni di questa discarica è stato arrestato. Quindi è evidente che il sistema dei rifiuti, della raccolta, dello smaltimento in questa regione è più che marcio, ma è evidente anche come questo servizio e le annesse discariche siano assolutamente indispensabili per evitare che i rifiuti invadano le strade delle città e dei comprensori ad esse collegati, e francamente non riusciamo a capire come da qui ai prossimi mesi la Regione Lazio riesca a sistemare tutto questo groviglio di situazioni che vanno dall'estremo nord della regione all'estremo sud, e quindi probabilmente passeremo da cioè il serio rischio di passare da un'emergenza rifiuti tutta mediatica, a uso e consumo di radio, giornali e televisioni, a un'emergenza rifiuti vera, con veramente i rifiuti per le strade, perché i siti di stoccaggio sono in rapido esaurimento e non pare proprio che la regione sia in grado di trovarne degli altri con dei metodi ordinari. Poi logicamente l'emergenza chiama super commissari all'emergenza, che con i poteri giusti può combinare quel cavolo che gli pare, però per ora di questa eventualità ancora non se ne parla. Quindi insomma una situazione veramente molto ingarbugliata che vedrà però insomma parecchie iniziative anche nei prossimi mesi su tutto il territorio regionale, proprio perché è evidente che non si può continuare con questo passo. Allora chiudiamo questa parte dedicata ai rifiuti, torneremo parlando di problemi idrogeologici del quadrante, e poi di problemi idrogeologici nel quadrante di Malagrotta, e poi continueremo parlando del fracking e del petrolio nella zona dell'Adriatico. Quindi ci risentiamo tra qualche minuto. No matter how hard you try, you can't stop us now. We're the renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. We're renegades in this atomic age. This atomic age, we're renegades. Since the prehistoric.
fiction. We're on this musical mission to help the others listen. Recruit from land to land, singing electronic chants like Super Nation. Revelations destroy all nations. 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 Now renegades are the people with their own philosophies. They change the course of history. Everyday people like you and me. We're the renegades, we're the people with our own philosophies. We change the course of history. Everyday people like you and me. Come on. Shocking and rocking and putting aside that chip. Pop is real. Pop it a shocker and rocking and put aside the hip hop. Pop it a shocker and rocking and put aside the hip hop. We're the renegades of funk. 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 We fix the sound of funk and add an empty pop it. Bless it with the force and the sound of electronics. A bass, the treble, the horns and the vocals. As every time we're popping to the beat, we get fresh.
Ebbene, dopo questo pezzo torniamo in voce e continuiamo parlando un po' della, insomma, del dissesto idrogeologico che investe ormai l'Italia da moltissimi anni, causato dalla folle urbanizzazione che questo paese ha vissuto e sta vivendo tuttora, dalle colate di cemento sparse e disseminate un po' ovunque, che stanno producendo, insomma, frane, crolli, smottamenti e problemi di ogni tipo, e che, insomma, moltissimi lutti stanno provocando a tantissime persone coinvolte proprio negli incidenti causati dal dissesto idrogeologico, ma che, insomma, è opera dell'uomo. I casi più eclatanti, gli ultimi di questi due anni, Liguria, Sardegna, Campania, insomma, ormai abbiamo perso il conto. Tutte le volte che arriva la stagione invernale è sempre una tragedia, come comincia a piovere. E anche la città di Roma, insomma, si distingue per problemi assolutamente gravissimi proprio dal punto di vista del dissesto idrogeologico, allagamenti e generale blocco della città proprio provocato da, non sicuramente dall'incuria dei tombini sporchi di foglie come si continua a ripetere, ma provocato dalla follia legata progettuale legata alle costruzioni, e questa follia progettuale produce i danni che vediamo, e insomma ci si può lamentare fino a un certo punto che la situazione nella città di Roma è quella che è quando piove. Però diciamo che questa situazione ha provocato proprio nel quadrante di Malagrotta grossissimi problemi. Quella è una zona ad altissimo tasso di abusivismo, e qui spieghiamo un attimo, cioè di ex abusivismo, cioè le case sono state condonate, è stato permesso di costruire, molti avevano necessità di un'abitazione, hanno costruito come potevano, le case sono state anche sanate, lo Stato ha incassato un bel po' di soldini proprio per sanare queste abitazioni necessarie alla vita delle persone, però poi i servizi essenziali che tutto sommato avrebbero permesso di limitare i danni nelle situazioni di piogge intense non sono stati mai fatti. E nel quadrante di Malagrotta proprio in questa settimana si è ripetuto quello che è un circo degli orrori che vede la città di Roma e soprattutto quello che riguarda i rifiuti, sempre con notizie che fanno accantonare la pelle e che fanno fare figure veramente becere alle amministrazioni comunali. Abbiamo cominciato durante le feste con i maiali che assaltavano i secchioni dell'immondizia, abbiamo continuato con i gabbiani di Malagrotta che uccidono le colombe del Papa, e invece questa settimana il nubifragio ha prodotto un'inondazione che ha causato seri problemi a tutto il comprensorio, e non solo al comprensorio Ama ma anche a quello limitrofo del petrolifero, quello del stoccaggio di petrolio.
Sì, mentre ci sono persone attualmente sfollate in alcuni quadranti di Roma a causa dell'alluvione che ha provocato allagamenti a piani bassi delle case, e l'AMA SPA continua a minacciare la popolazione romana, stavolta invece di sguinzagliare i gabbiani assedati di sangue sguinzaglia direttamente il sangue. Praticamente i rifiuti speciali ospedalieri dal deposito di Malagrotta sono fuoriusciti a causa dell'esondazione del rio Galeria, che ha portato le sue acque all'interno del deposito dell'AMA, creando praticamente un lago. E che cosa succede? Che siringhe, tamponi, insomma di tutto si è sparso, e l'AMA rassicura che non ci sono state fuoriuscite al di fuori del deposito, ma se quell'acqua è defluita in qualche modo, sicuramente non si tratta di acqua piovana, non si tratta più di acqua piovana, ecco.
E si parla addirittura degli spogliatoi dei dipendenti dell'AMA invasi da materiale ospedaliero di una certa pericolosità,
tanto che sicuramente gli operatori dell'AMA non si cambieranno per un bel pezzo in quegli spogliatoi, dato che la struttura è stata invasa dall'acqua, e addirittura sacche e siringhe smaltite nel deposito finivano per galleggiare all'interno dello spogliatoio.
E questa notizia sicuramente non farà piacere al nuovo amministratore, neo amministratore dell'azienda, il signor Fortini, che nei scorsi giorni ha fatto parecchie conferenze stampa per parlare del suo operato dentro l'AMA, ma mi pare che questa azienda sia in fortissima difficoltà praticamente da tutti i punti di vista, e insomma ci mancava solamente questa inondazione o esondazione del rio Galeria provocata dal dissesto idrogeologico che quella zona, a causa dell'abusivismo edilizio, della presenza degli invasi delle discariche e della cementificazione selvaggia, della mancanza di fognature, ha prodotto insomma lo scatafascio di questi giorni. Oltre a questo, però, questo evento climatico ha causato un altro problema che forse è anche più serio della dispersione dei rifiuti ospedalieri.
Sì, c'è stato uno sversamento di idrocarburi nell'area agricola che sicuramente sempre a causa di una progettazione assolutamente assurda dell'area circostante la discarica è ancora presente tra l'inceneritore di rifiuti ospedalieri che attinge a questo deposito che è appena stato colpito,
smantellato, è stato appena
dalla
smantellato
furia delle acque del rio Galeria, che si sa è insomma come il rio dell'Amazzone, ingestibile proprio, no? E la discarica di Malagrotta, con a fianco un deposito di idrocarburi da cui sono stati persi idrocarburi a causa dell'esondazione del rio Galeria, che ha trascinato nei campi agricoli circostanti una grossa quantità di petrolio, che è stato filmato da cittadini della Valle Galeria, che proprio si vede toccano questo grano completamente nero, questo terreno che è diventato una poltiglia che ci ricorda quelle nefaste immagini viste in passato quando ci sono stati sversamenti di idrocarburi, e sappiamo qual è il danno che provoca il petrolio quando entra a contatto con gli organismi, cioè è devastante. E penetrato nel terreno poi defluirà nella falda e andrà a colpire le zone a valle fino al mare probabilmente, questo
e,
è...
e contribuirà in maniera inesorabile al deterioramento e alla morte della falda acquifera della zona di Malagrotta, che è colpita da tantissime criticità, e non ultima questa esondazione che ha provocato tutti questi danni collaterali. Sicuramente del dissesto idrogeologico di questo paese bisognerebbe parlarne molto di più e molto più spesso, perché è causa di tantissimi problemi diretti e indiretti proprio al territorio stesso, ed è sempre legato all'acqua piovana e quindi anche alla situazione delle falde acquifere. Tutti questi elementi sono strettamente legati uno con l'altro, non si può, la scarsezza di acqua è legata anche alla cementificazione selvaggia che impedisce alle falde acquifere di ricaricarsi. Insomma, è evidente che una campagna proprio su questo argomento in questo paese è quanto mai urgente, perché insomma a sentire invece i padroni del cemento, i grandi palazzinari, si vorrebbe continuare con devastazioni di ogni tipo, e questo insomma ci pare veramente folle alla luce di tutto quello che sta succedendo e che succede ogni volta che piove, basta dire questo, non piove tanto, piove poco, ogni volta che piove. Allora ci fermiamo un attimo e poi torneremo parlando appunto delle tutta una gestione delle questioni petrolifere nell'area dell'Adriatico, e ci risentiamo tra un minuto.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera che tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa, la fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade, poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua, la dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. E se non hai morale, e
se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, spara libero, spara libore. Finché sentendo tira e non sbagliare mira, spara libero, spara libore. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere
E allora torniamo in voce e chiudiamo questa ultima parte di trasmissione per questo lunedì, e insomma andiamo a parlare brevemente, o insomma un pochino, proprio dei vari progetti che stanno interessando la zona dell'Adriatico per quello che riguarda la ricerca disperata del petrolio.
Non solo Adriatico, ma anche Canale di Sicilia, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio. Perché l'Italia è bagnata da un mare poco profondo e ricco di giacimenti petroliferi. Ricco a seconda dei punti di vista, diciamo, perché in totale sono stimate attualmente circa 10 milioni di tonnellate di greggio nel mare italiano, secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico. Quanto potrebbero durare queste 10 milioni di tonnellate se, diciamo, ai ritmi attuali di consumi? All'incirca 2 mesi. E questo vuol dire che, insomma, noi ci prepariamo a finanziare una quantità di interventi potenzialmente dannosissimi sull'ecosistema marino, per avere un pugno di petrolio, diciamo, praticamente. Invece di puntare sulle rinnovabili, che cosa abbiamo fatto 2 anni fa con il decreto sviluppo di Monti, che all'articolo 35 ha consentito alle compagnie petrolifere di studiare e trivellare eventualmente quando sono stati individuati giacimenti ricchi, insomma appetibili, anche negli ultimi anni, quando il precedente testo unico delle leggi ambientali aveva bloccato al 2006 la progettazione di trivellazioni. E il mare Adriatico soprattutto è ricchissimo di sul versante italiano, e in futuro, a breve, anche sul versante croato ci saranno piattaforme per l'estrazione di gas naturale e di petrolio. Sono all'incirca 100 attualmente, ma sono destinate ad aumentare, sia perché la Croazia, che è appena entrata in Europa, ha deciso di fare subito una grande operazione commerciale, liberalizzando l'estrazione di petrolio nel suo mare, ha perciò commissionato uno studio, sembra tra l'altro a titolo gratuito, a un'azienda norvegese che ha mandato in quest'autunno un sottomarino in giro per l'Adriatico con un cannone ad aria compressa che ogni 10 secondi sparava un muro di onde sonore che è in grado di provocare emorragie, pare, nei cetacei e presumibilmente anche in gran parte delle specie marine, per individuare giacimenti che sono stati dalla Croazia dichiarati superiori al proprio fabbisogno e quindi aperti al commercio internazionale.
E quindi la Croazia, dopo quella lunga e sanguinosa guerra che ha dissolto l'ex Jugoslavia, si appresta a entrare felice e con la coscienza pulita sul mercato, regalando le proprie risorse a tutte quelle società, possibilmente dell'Unione Europea, che hanno permesso il massacro della guerra Jugoslavia. E quindi, insomma, quando parliamo, insomma, di guerra imperialista, di apertura di nuovi mercati attraverso la guerra, e questo, insomma, mi pare l'esempio più concreto di come poi questa guerra si trasformi in profitti per i grossi gruppi di potere politici che hanno investito proprio sulla disgregazione di quel paese.
Anche da noi, insomma, non possiamo evitare di parlare di cose del genere e possiamo dire che un'azienda direttamente impegnata nell'industria bellica mondiale come la Shell ha rinunciato recentemente ai suoi piani di estrazione nelle isole Egadi in Sicilia. E altra nota positiva è che la Shell è stata bloccata con una perdita di una quantità enorme in milioni di dollari per gli investimenti in ricerca che aveva fatto negli Stati Uniti e nel nord degli Stati Uniti, dove aveva un programma di trivellazione nell'oceano Atlantico settentrionale, bloccato recentemente in gennaio da una corte d'appello degli Stati Uniti, che ha dichiarato incostituzionale il suo progetto di ricerca. Però da noi ci sono altre aziende, una quantità di aziende internazionali come la Northern Petroleum, che in Puglia, nella provincia di Bari, Barletta, sta per installare due piattaforme che copriranno un'area di più di 1400 chilometri quadrati con il rischio ambientale conseguente. Però, allargando il discorso, in tutta Italia tra progetti di ricerca e nuove trivellazioni in fase di approvazione dal Ministero dello Sviluppo Economico, andiamo a coprire un'area approssimativamente grande come la Sardegna a mare, in cui saranno operate trivellazioni.
E quindi è evidente che proprio il mare Adriatico rischia seriamente un attacco mortale su tutte e due le sponde dello stesso, proprio per la ricerca disperata di questo petrolio. E le tecniche di estrazione di questo petrolio sono ormai tra le più dannose, nocive, insomma si parla molto ormai del fracking, che compromette in maniera, insomma, devastante le falde acquifere proprio per estrarre il petrolio. E quindi
ha devastato il Canada.
Che, insomma, ha procurato già parecchi problemi in altri paesi, quindi tipo il Canada. Quindi è evidente che bisogna tenere sotto osservazione tutta questa filiera economica che rischia di materializzarsi proprio sulle nostre coste, che, insomma, a guardarle bene, proprio quella adriatica non sta già adesso combinata per niente bene. E quindi è evidente che bisognerà rigettare con forza questo tipo di politiche. Allora, dopo questo spazio andiamo in chiusura con la trasmissione di oggi. Ci scusiamo per i problemi tecnici di inizio trasmissione. Ricordiamo a tutti che siamo su Radio Onda Rossa 87.9 in FM. Chiudiamo ricordando l'appuntamento di venerdì 7 febbraio a Via del Tintoretto. C'è la presenza dei comitati di Guidonia alla conferenza dei servizi per quanto riguarda la questione ampliamento della discarica dell'Inviolata. E invece un altro appuntamento, questa volta è per domenica 9 febbraio alle ore 10 a Piazza Matteotti a Marino. C'è un presidio informativo per lanciare una campagna contro la costruzione e contro il progetto di digestore anaerobico comunale nel territorio di Marino, e quindi si comincia con questo presidio informativo domenica 9 febbraio alle ore 10 a Piazza Matteotti. Diciamo perché questa settimana è tutto, ci risentiamo lunedì prossimo, un arrivederci a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa e specialmente chi è privato della propria libertà personale. A risentirci, a presto.
Ciao.